Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto mercoledì 24 gennaio 2024, in occasione della memoria liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli operatori dei media. L'incontro è stato promosso dalla Diocesi di Trieste a partire dal messaggio di Papa Francesco per la 58esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Sul tema «Intelligenza artificiale e sapienza del cuore per una comunicazione pienamente umana». Introdotto da Cristiano Degano, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Ordine dei giornalisti, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, Vescovo di Trieste.
Ecco, allora buongiorno a tutti. Come vuole la tradizione, spetta all'Ordine dei giornalisti introdurre questo incontro con il Vescovo di Trieste dopo la Santa Messa. E poi la prima volta che festeggiamo con Monsignor Trevisi, anzi ci ha detto prima che piace essere chiamato Don Enrico, quindi lo chiamiamo così, Don Enrico. È la prima volta appunto che festeggiamo il nostro santo patrono con Don Enrico, quindi gli diamo il benvenuto anche appunto nella nostra comunità, e lo ringraziamo per la Santa Messa, per le parole che ha detto, per il ricordo dei nostri colleghi che ci hanno lasciato. Ricordo per tutti il nostro amico e collega Gianni Cernoia, che abbiamo salutato proprio sabato scorso, come abbiamo scritto, la sua prematura scomparsa ha suscitato vasto cordoglio in città, non solo nella comunità dei giornalisti e dell'informazione, perché la sua gentilezza, il suo sorriso, la sua disponibilità aveva conquistato tutti, non solo i colleghi ma anche gli amministratori del Comune di Trieste, che si sono avvicendati praticamente negli ultimi 40 anni. Ecco, quindi ci pare giusto per tutti ricordare lui, l'ultimo collega della nostra città che ci ha lasciato. E lo ha già fatto Don Enrico, lo ricordiamo anche noi, appunto sabato e domenica commemoreremo i 30 anni della strage di Mostar, dove la troupe della RAI, colleghi, amici, Marco Lucchetta, Sasha Auta e Dario D'Angelo, appunto sono morti per testimoniare quello che avveniva in quella terribile guerra a poche centinaia di chilometri dai nostri confini. Sarà un'occasione per riflettere sulla figura del giornalista, in particolare sull'inviato di guerra, e anche su quello che ci sta succedendo intorno, perché sarà l'occasione per consegnare il premio Rotta Balcanica, che appunto verrà assegnato a dei colleghi giornalisti che hanno fatto dei reportage, dei servizi sulla Rotta Balcanica, che appunto riguarda un fenomeno epocale che ci riguarda tutti, e in particolare la nostra città, che è uno dei terminali appunto di questa rotta. Detto questo, è sottolineato appunto il ringraziamento per questa occasione. Ripeto, diamo il benvenuto a Don Enrico. Mi pare che tra pochi giorni, il 2 febbraio, se non erro, è il primo anno di nomina di Don Enrico a Vescovo. Sì. Poco dopo è arrivato nella nostra città, comunque già da qualche mese ha potuto conoscere la nostra realtà, e quindi gli chiederemo ovviamente di fare un primo bilancio, di dirci come si è trovato, come sta vivendo appunto questa nostra realtà che non conosceva prima, come mi ricordavo un attimo fa, e che quindi è venuto veramente, diciamo, senza pregiudizi, ecco, se non altro, e quindi sarà interessante sentire cosa ci dice. E come giustamente ha sottolineato all'inizio della sua omelia, viviamo tempi difficili. Difficile anche per la nostra professione, lo sappiamo, perché sempre di più è un'informazione affidata ai social, agli algoritmi, oggi all'intelligenza artificiale anche, che è proprio il tema del messaggio del Pontefice per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. si parla di disintermediazione, cioè di fare a meno della mediazione del giornalista, noi riteniamo che proprio appunto in un mondo dell'informazione affidato sempre di più ai social, agli algoritmi, ora all'intelligenza artificiale, sia invece fondamentale il ruolo di giornalista, cioè di chi è formato, aggiornato per fare informazione, per accertare la provenienza delle notizie, verificarne la veridicità, per chi è tenuto anche a rispettare una deontologia professionale, cosa molto importante, cosa che nei social sappiamo non avviene di certo. Detto questo, grazie ancora Don Enrico, le cedo la parola chiedendole per prima cosa, rompo io il ghiaccio, faccio io la prima domanda, ecco, se ci fa così un breve bilancio di questi primi mesi nella nostra città.
Grazie. Beh, allora, il primo bilancio è quello che io sono contento di essere qui, per cui sono passati un po' di mesi, ma non mi sono pentito di essere qua. Sono proprio contento di essere in questa comunità, in questa città e di vivere con voi. Certo che sto maturando una cosa che facile a dirsi, più difficile da digerire, che tante volte i problemi sono da vivere ma non siamo capaci di risolverli. Ecco, a volte abbiamo l'ambizione con la bacchetta magica, magari che vediamo un problema e adesso si aspettano che io lo risolva. Ecco, io su questo dico non soltanto a voi di avere pazienza, alla città di avere pazienza, ma devo anch'io maturare la pazienza, e che poi talvolta noi sappiamo appunto bisogna viverli i problemi che non si possono risolvere, a volte sono cronici, e tuttavia possiamo viverli in una certa direzione, con un certo stile. Posso vivere da arrabbiato, posso vivere invece da persona che coinvolge altri nel percorso, nella strada. Ecco, per cui questo è un po' l'atteggiamento con cui sto vivendo questi primi mesi. Certo, alla scoperta non soltanto della storia passata, che è importantissima, mediata anche attraverso le persone, i gruppi, le comunità, ma poi appunto attraverso le persone, ecco, le persone di oggi, e guardando anche, sì, che mi piace così, guardando anche un po' al futuro. Per cui l'argomento dell'intelligenza artificiale era proprio questo, di non rincorrere soltanto i problemi, ma di guardare anche a quello che sta avvenendo, nello stile cristiano, che non è quello dell'essere terrorizzati di fronte ai cambiamenti, ma di sapere che c'è una responsabilità di governo, cioè c'è una responsabilità che appartiene a tutti nel cogliere come le opportunità che ci sono date non possono essere vissute né nella forma del rifiuto, ma neanche di un acritico accoglimento, come se non ci fossero pericoli. Ecco, questo è l'atteggiamento di fondo. Poi è evidente che possiamo declinarlo a livello, che so io, delle povertà che ci sono, piuttosto che della dimensione più prettamente ecclesiale e della comunità cristiana e delle diverse comunità che compongono questa città. E allora ecco che entriamo in tanti ambiti e così via. Se credete, io direi qualche cosa adesso un po' sull'argomento, ecco, poi lasciando un po' di spazio a quello che voi riterrete. Il messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni sociali, che viene tradizionalmente dato oggi in vista poi della giornata
di maggio,
che sarà in maggio, fino a stamattina non era ancora uscito, per cui non posso presentare e parlare di quello che ci sarà in quel messaggio. Però avevo pensato fin dall'inizio di riprendere con voi il tema, a prescindere appunto da questo messaggio appositamente per voi, ma è già stato però, ti ha già rubato tante parole, no. Presidente, per cui rifacendomi a quello del primo gennaio, che parlava di intelligenza artificiale e pace. E l'argomento è intrigante, anche perché ci troviamo alla vigilia della settimana sociale dei cattolici in Italia, che si terrà in luglio qua a Trieste, e siamo ancora in attesa di sapere che se ci sarà Mattarella e se ci sarà anche il Papa. Ecco. Ma evidentemente, come lo sappiamo, ve lo diciamo subito. Il tema sarà quello della democrazia e della partecipazione, per cui ecco, l'intelligenza artificiale ha a che fare con la pace, con la partecipazione, con la democrazia. Allora mi piaceva un po' sottolineare questo. In quel messaggio il Papa dice che Dio, con il suo spirito, ha donato saggezza, intelligenza, scienza in ogni genere di lavoro. L'intelligenza è espressione della dignità donataci dal Creatore, che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Dunque, attraverso la libertà e la conoscenza, ecco che noi siamo a immagine e somiglianza di Dio. Per cui guai rinunciare alla nostra libertà e alla nostra conoscenza e intelligenza. E appena dopo il Papa mostra la riconoscenza, ma dall'altra parte la preoccupazione, per questo grande potere del progresso tecnico-scientifico, per cui i notevoli progressi delle nuove tecnologie dell'informazione, specialmente nella sfera digitale, presentano entusiasmanti opportunità, ma anche gravi rischi. Ecco, sono importanti le parole. Entusiasmanti opportunità, e chi un po' approfondisce questo, chi un po' ascolta, perché anche gli scienziati ci stanno dicendo sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in tanti ambiti, sì, si può davvero essere entusiasti per quello che si potrebbe arrivare a fare. E però anche appunto i gravi rischi, con serie implicazioni per il perseguimento della giustizia e dell'armonia tra i popoli. Ecco allora la necessità di fermarsi, e ho pensato ecco di fermarvi ancora un pochino su questo tema, perché io ritengo che quello che è già stato detto nell'introduzione sia davvero indispensabile, cioè onorare la vostra professione, la vostra competenza, perché è uno degli elementi essenziali per evitare che invece l'intelligenza artificiale nell'ambito della informazione, della comunicazione, prenda traiettorie che vanno addirittura a collidere con la pace, con la giustizia, con la democrazia. Si dice che il mondo sarà radicalmente trasformato dai nuovi strumenti digitali. Interazioni, pubblica amministrazione, produzione e consumi, comunicazione, tutto modificato. Le tecnologie che impiegano una modalità di algoritmi possono estrarre dalle tracce digitali lasciate su internet dati che consentono di controllare le abitudini mentali e relazionali delle persone a fini commerciali o politici, spesso a loro insaputa, limitandone il consapevole esercizio della libertà di scelta. Allora, occorre essere chiari, la ricerca scientifica e l'applicazione tecnologica non sono disincarnate dalla realtà e non sono eticamente neutrali. Per intelligenza artificiale intendiamo forme diversificate di intelligenza per le quali le macchine imitano, simulano, riproducono le capacità cognitive dell'uomo, dunque apprendono e risolvono problemi, ma con un'accresciuta capacità di comparazione dei dati. Ma è evidente che il risultato dipende non solo dalla progettazione del sistema di base, ma anche dagli obiettivi, dagli interessi, da chi ci sta dietro a tali tecnologie. Non ci sono solo sfide tecniche, ma anche antropologiche, sociali, politiche, educative. Dunque ci troviamo di fronte ad una galassia di intelligenze artificiali che esigono un esame critico. Non si può presumere che sempre siano volte al bene dell'umanità rispettando i valori fondamentali: l'inclusione, la sicurezza, l'equità, la riservatezza. Questa frontiera tecnologica, di fatto, è evidente che adesso non cito il messaggio del Papa, è dominata dalle cosiddette big tech: Microsoft, Google, Meta, Apple, Amazon, poi Nvidia per i processori e le schede PC. Ci promettono le applicazioni più utili e affascinanti. Sappiamo che sono imprese per il profitto, anzi con un modello che si richiama al transumanesimo. Qui a Trieste era stato Stefano Zamani a parlarne all'università nel suo ultimo intervento, ma su riviste anche di questi mesi ci sono altri interventi su questo. Dunque, un modello di transumanesimo che mira alla costituzione di un umanoide che mescola insieme le nostre cellule staminali con l'intelligenza artificiale. Quello che si denuncia è la distanza enorme di conoscenze tra i ricercatori, amministratori, big tech e i cittadini, e anche i loro politici, amministratori, parlamenti, governi, perché le conoscenze sono in mano a pochissime persone. Di fatto, da quando OpenAI, l'organizzazione che vorrebbe promuovere e sviluppare un'intelligenza artificiale amichevole, ha messo a disposizione la versione gratuita di ChatGPT, ci si è resi conto che la fantascienza è realtà, con pregi e pericoli, come appunto la fantascienza ci mostra. Pregi e pericoli, anche per l'umanità e la democrazia. Da qui la necessità di istituire autorità competenti, organismi capaci di guidare a questo processo innovativo per tutelare i diritti di tutti e cogliere le questioni etiche che via via emergono, ma anche la necessità di orientare la ricerca tecnico-scientifica per il perseguimento della pace e del bene comune universale. L'Unione Europea sta provando a intervenire, ma la strada è complessa. Di fatto si reputano inaccettabili diverse applicazioni. Esempio quello chiamato della polizia preditiva, cioè la preventiva individuazione di persone potenzialmente criminali per i loro profili sociali, per cui un bambino viene subito schedato e in base alla sua famiglia di provenienza, al suo gruppo etnico, in base, che so io, al suo andamento scolastico, viene subito classificato. Così anche si ritiene inaccettabile l'identificazione biometrica in tempo reale da parte della polizia durante le manifestazioni. Ma qualcuno dice: perché l'Unione Europea sta dicendo queste cose non sono accettabili? Ma perché si è già in grado di farle. Perché in certi paesi già si stanno facendo. Per esempio, il riconoscimento delle emozioni delle persone, la classificazione delle persone in base al loro comportamento, social scoring, pratica che si pensa già presente in alcuni paesi autocratici o dittatoriali. Cioè ogni cittadino è già schedato. Ci sono poi altre pratiche che andrebbero regolate, esempio l'uso di algoritmi per le assunzioni, per cui non si ascoltano più le persone, ma è tutto affidato invece, o per le assicurazioni mediche, e sì, per cui qualcuno non potrà più avere un'assicurazione medica, o per l'accesso al credito. È scoppiato anche in Italia lo scandalo che allora le famiglie numerose non hanno accesso al credito, al mutuo per comprarsi la casa. Per il controllo dei documenti e per le frontiere, per l'accesso al voto. L'apprendimento automatico dell'intelligenza artificiale è calato dentro la nostra realtà, ne assume i caratteri anche erronei. Per esempio, può apprendere i pregiudizi, le discriminazioni, gli stereotipi, replicandoli e amplificandoli. Una notizia data e ripetuta e amplificata dai social può risultare verosimile, vera, soprattutto se non è smentita. Ma sappiamo che però smentire vuol dire amplificarla di nuovo. Per cui, in base alle condivisioni, se questa cosa è stata condivisa così tante volte, allora è verosimile. Riesce l'algoritmo a esercitare un esercizio critico? Questa è la domanda. Il rischio è quello di allucinazioni. Si parla di allucinazioni algoritmiche. Campagne di notizie false, false verità, discriminazioni, interferenze nelle campagne elettorali, produzioni di materiali falsi ma irriconoscibili. Che spaventa la possibilità di improprie graduatorie dei cittadini. Questa è una frase che c'è invece nel messaggio del Papa. E non solo il fatto che si studino meccanismi per orientare o dissuadere negli acquisti e nei consumi. Non si deve permettere agli algoritmi di determinare il modo in cui intendiamo i diritti umani, di mettere da parte i valori essenziali della compassione, della misericordia, del perdono, o di eliminare la possibilità che un individuo cambi e si lascia alle spalle il passato. Poi c'è il tema degli armamenti, cioè l'utilizzo bellico dell'intelligenza artificiale e non solo del fatto che potrebbero cadere nelle mani di gruppi terroristici, ma anche che inevitabilmente sarebbe in mano ad autocrati e dittatori senza scrupoli, come già c'è il rischio delle armi atomiche, batteriologiche e chimiche. E dunque con ricatti universali, come già i film di fantascienza ci mostrano. Dice il Papa, in un'ottica più positiva, se l'intelligenza artificiale fosse utilizzata per promuovere lo sviluppo umano integrale, potrebbe introdurre importanti innovazioni nell'agricoltura, nell'istruzione, nella cultura, un miglioramento dei livelli di vita di intere nazioni e popoli, la crescita della fraternità umana e dell'amicizia sociale. In definitiva, il modo in cui la utilizziamo per includere gli ultimi, cioè i fratelli e le sorelle più deboli e bisognosi, è la misura rivelatrice della nostra umanità. Da qui il pressante invito ad uno sguardo umano. Le questioni etiche vanno considerate da subito nella ricerca e non solo poi nell'applicazione. Serve un dialogo per uno sviluppo etico degli algoritmi o algoretica. Ecco, il Fra Benanti è quello che ha inventato questa parola algoretica che sta girando un po' per il mondo, che è dentro nelle commissioni internazionali, adesso anche italiane, e che sta richiamando proprio su questi temi. E dunque come occorre inserirsi lì dove si elaborano gli algoritmi. Il Papa poi segnala due sfide, quella educativa e dunque la promozione di un pensiero critico e quella dello sviluppo del diritto internazionale per l'elaborazione di guide etiche nel campo dell'intelligenza artificiale. Ed è su quella educativa sulla quale io vorrei concludere. Ed è appunto quella che io penso sia pertinente anche al vostro lavoro. Uno può dire, ma il giornalista non deve essere anzitutto un educatore. E io invece penso che debba essere qualcuno che educa allo spirito critico. Perché se un giornalista, se il mondo della comunicazione rinuncia ad educare allo spirito critico, vuol dire che allora sì, magari si scrivono dei bei romanzi. Beh, io penso che anche i romanzi a volte insegnano questo. Ci sono degli scrittori che sappiamo, è come se pagine di letteratura che su questo sono molto educative. Io penso che su questo, sul andare alla ricerca delle fonti, sulla autorevolezza del giornalista, della testata, sul fatto che c'è non soltanto, lo accennavo anche in precedenza, raccontare quello che l'altro dice, ma anche aiutare la persona, il lettore, l'ascoltatore, a tenere accesa l'intelligenza, perché non è detto che riferendo quello che dice Tizio Caio Sempronio sia la verità. Non si può diventare megafoni semplicemente di illusioni, allucinazioni, potremmo dire allora anche di pregiudizi, precomprensioni, di razzismi. E allora serve anche che non soltanto riferire quello che è stato detto in un convegno da quell'autore, ma anche aiutare a tenere acceso il senso critico. Io penso che il campo della comunicazione sociale su questi temi è cruciale. È una vocazione alla verità. La testimonianza fino, l'abbiamo già onorata e ripetuta, fino a dare la vita di alcuni operatori, di tanti operatori. La guerra che si sta facendo a Gaza forse è la guerra nella quale sono morti più operatori della comunicazione sociale. Ecco, ci deve portare un po' proprio a riflettere su quanto il raccontare le cose non mediate dalle autorità che ti raccontano la versione, ma perché si verificano. Certo, questo ha un costo, a volte molto alto, a volte diciamo troppo alto, quando è la vita delle persone. Perché perdere la vita? E allora c'è davvero da domandarci il valore di una professione per la quale si rischia la vita. Perché c'è una verità da raccontare. Perché c'è una giustizia di fronte alla quale non possiamo indietreggiare. Non si è soltanto però reporter di guerra, ma lo si è su ogni frontiera. E su ogni frontiera si può rischiare, perché si dicono cose scomode, perché magari si rischia di dar fastidio a qualcuno. Educare al senso critico, educare al rispetto delle persone, educare alla verità, non perché l'abbiamo già in tasca, ma perché la stiamo cercando, perché stiamo dicendo una sfaccettatura della verità. Ormai io penso che nell'epoca postmoderna siamo un pochino tutti già stati un pochino aiutati a comprendere che la verità non è così semplice che riesci a dirla con uno slogan, con una battuta, ma è sempre invece un processo in divenire, con altre sfaccettature che man mano si disvelano. Immagini che usa Papa Francesco del poliedro, irregolare, con sfaccettature le più diverse, e che non puoi vedere con un colpo d'occhio il tutto. E termino con un aneddoto. Pochi giorni fa un amico mi ha chiamato per confrontarsi, o forse per essere un po' incoraggiato, sulle responsabilità che doveva prendersi. Non è un giornalista, ma si trova a poter scegliere di assumere delle persone nell'organizzazione dov'è. E lui ha assunto un ex carcerato. E però poi al vaglio del consiglio: ma sai chi stai assumendo? Non hai letto bene il curriculum. Sì, l'ho letto bene, ma ti assumi tu la responsabilità? Sì, mi assumo la responsabilità, lo seguirò. E poi, mi diceva, è un padre di famiglia. Non ha diritto di riscattarsi di fronte a suo figlio, di poterlo mantenere lavorando. Certo, sto rischiando. Ecco, è evidente che l'algoritmo non avrebbe assunto questa persona. In qualsiasi organizzazione, e beh certo, per il bene dell'azienda io vado a cercare quello che risponde a dei requisiti che maggiormente sono, va del bene di tutta l'azienda, dunque anche degli altri dipendenti, sono ragionamenti legittimi, senza mai rischiare. Se affidiamo il tutto agli algoritmi, noi incentiveremo le esclusioni di tutte le fragilità. Ma sappiamo che la fragilità incombe su tutti. Su tutti. Se non altro perché l'età avanza. E a un certo punto passi nella categoria fragile di quelli che sono, l'algoritmo dice, meglio prendere uno che sia. Ecco, il rischio della massima efficienza dell'algoritmo che diventa lo standard di una comunità che perde il guardare con umanità e scegliere rischiando, cioè esercitando la libertà. Avevo iniziato dicendo che la grandezza dell'uomo è perché è immagine e somiglianza di Dio, dotato di conoscenza e di libertà. Sì, anche la libertà di rischiare di fronte alla vulnerabilità di chi ci sta accanto.
Questa lezione, mi permetto di usare questo termine, che ci ha dato su un argomento di grandissima attualità e che ci riguarda in particolare noi giornalisti, operatori dei media direttamente. Quindi sono parole molto, molto belle le sue, che ci fanno riflettere, e siamo convinti poi che il suo apporto nelle nostre discussioni, nei nostri confronti saranno sicuramente molto, molto importante, quindi sicuramente ci saranno altre occasioni per confrontarci e parlare di questi argomenti appunto molto importanti, di grande attualità. Chiedo ai colleghi adesso se hanno altre domande da porre al Vescovo di Trieste, ciò che è sempre un po' difficile, a rompere il ghiaccio. Siamo giornalisti, insomma, dovremmo essere abituati. Ecco,
intanto che perdete la timidezza, allora vi do un annuncio. Lo volete? Sì? La piccola cosa, ho scelto Luca Tedeschi come responsabile e direttore dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi. Evidentemente ci sarà che tutta la squadra che continua, va avanti con passione e con professionalità nei diversi ambiti, che evidentemente comporteranno anche il provare a vedere se con le poche risorse che abbiamo però riusciamo un pochino a camminare dentro un mondo di innovazioni continue che ci vedono un po' in affanno a starci dietro, ecco. Però il desiderio è quello che anche l'ambito delle comunicazioni merita che sia abitato. Tutto quello delle comunicazioni, evidentemente sì, per via proprio anche delle risorse economiche. La scelta che io mi sono trovato era quella che non abbiamo più una testata giornalistica cartacea, però ci proviamo ugualmente ad abitare insieme a tutti voi e in collaborazione, perché è evidente che abbiamo bisogno anche di voi, ecco, perché dove arrivate voi magari noi con le nostre forze non possiamo arrivarci, e nel rispetto e nell'identità di ciascuno.
Bene, innanzitutto congratulazioni per la nomina, e saremo ovviamente disponibili a collaborare e a confrontarci su questi temi. Penso che posso così parlare anche a nome dei colleghi. Carlo Muscatello, presidente della Sostampa regionale.
Buongiorno, grazie per le sue parole, grazie per il suo lavoro. Come lei sa, Trieste è una città delle conflittualità che tenta con difficoltà di superare nei decenni, una storia dopo il Novecento difficile. Trieste è la città che ha avviato insieme a Gorizia, per dire, la chiusura dei manicomi, a proposito di fragilità. Ma Trieste è anche la città dove a poche centinaia di metri dal Salotto Buono, da qui, da Piazza Unità, sappiamo quello che c'è nell'ex silos, dove i tanti migranti vivono in condizioni disumane. Cosa possiamo fare noi come informazione per aiutare anche la Chiesa da lei diretta in questa città, per influire sulle istituzioni, per togliersi le fette di prosciutto dagli occhi e non permettere più che il biglietto da visita di questa città per chi arriva dalla stazione sia quello spettacolo di fragilità portata alle estreme conseguenze, di miseria, di povertà fisica, umana, intellettuale, e per dare anche un contributo a una situazione che sappiamo che viviamo tempi difficilissimi. Lei ha accennato alla guerra in corso, alle migliaia di persone, alle centinaia di persone, anche operatori dell'informazione, che sono morti in questi 3 mesi passati dal 7 di ottobre nella striscia di Gaza. La ringrazio.
Beh, io penso che la vostra professionalità vi porta già a raccontare quello che avviene, e questo è il primo grande servizio, per cui se talvolta il rischio è quello un pochino di raccontare una città diversa, occorre raccontare la città così come è, anche con le sue contraddizioni. Allora io ancora, anche ieri, ecco, ero in un tour per la città in angoli dove non ero ancora stato, anche belli, per cercare un po' di conoscere, eppure sono stato al Silos, come sapete, e ho richiamato l'attenzione, cosa poter fare. Io dico di raccontare che c'è tanta parte della città che desidera che si affronti, non perché c'è, l'ho detto all'inizio, la bacchetta magica capace di risolvere i problemi sono complicati. Io penso che occorre invece la consapevolezza che dobbiamo avviare dei processi nei quali ci proviamo, ci mettiamo in gioco. Raccontare che ci sono delle persone che lo stanno facendo. Cioè, se io vado a fare un incontro al Burlo e alla fine la dottoressa che ha fatto la relazione poi mi saluta e mi dice: io sono una sua volontaria, io la guardo, sgrano gli occhi e resto in ascolto, no? E dice: sì, mi sono messa in lista a fare la volontaria al dormitorio in via Sant'Anastasio. Ma come, una dottoressa che fa già i turni di notte all'ospedale e poi, a posto di starsene a riposare, si è anche messa in lista per andare a fare la volontaria, per accogliere, ricordo per esempio quando sono passato io a salutare, era appena arrivata una coppia dove lui era in bengalese, lei indiana, e questo bambino di pochi mesi, nato in Grecia. Ed era appena passato Natale, no? Mi sembrava un pochino una storia che avevo già sentito, no? Avevo appena celebrato, no? Che di una donna che rimane incinta durante il viaggio, che è incinta e che durante il viaggio partorisce. E... ecco, allora, che c'è una città che è attenta a questa cosa, che desidera che si affronti. Poi il tema è complicato, io non ho io la bacchetta magica e penso che non tocchi all'associazione di volontariato, alla Chiesa, perché c'è una dimensione di giustizia che compete alle istituzioni, che compete a tutti, per cui c'è un ruolo delle istituzioni. Locali sì, non solo locali. Cioè, noi sappiamo che il tema dell'immigrazione è uno dei temi che neanche l'autonomia differenziata conferisce alle regioni, perché è di pertinenza dello Stato. Pertanto è evidente che ci sono delle responsabilità dello Stato intero. E noi sappiamo che ci sono degli accordi internazionali. Siamo nell'Unione Europea. Allora è evidente che i temi sono complicati, le responsabilità condivise, però ognuno di noi la sua parte. Ecco, io penso sì, anche il mondo dell'informazione la sua parte nel raccontare che c'è anche una città attenta, ci sono anche tanti cittadini che sono sensibili su questo. Non si è ingenui, ma non io. Io non ho mai detto che tutti gli immigrati sono dei santi. Cioè non è detto che siano tutti buoni. Per cui certo che serve anche la polizia, che servono anche le vigilanze, che servono... Anzi, noi sappiamo che là dove, ahimè, c'è estrema miseria, povertà, rischia la delinquenza di annidarsi e di prendere sopravvento. Per cui cioè, i problemi sono complessi. Ecco, raccontate la complessità... ma anche la presenza che non è soltanto il manipolo di qualche volontario, ecco, cioè avere delle persone anziane che si sono rese disponibili. Allora si dice no, beh, voi venite soltanto nella prima parte della notte, ecco, poi mettiamo quelli un po' più giovani, ecco, a fare tutta la notte. Però dice allora di una sensibilità, di una umanità che è presente in una comunità conflittuale, ma noi sappiamo che questo fa parte un pochino della umanità. La storia della Torre di Babele non è passata, rimane, ahimè, le guerre sono poi l'emblema sempre pertinente. Ma c'è anche questo desiderio, ecco, raccontatelo.
Grazie.
Prego.
Radio Nuova Trieste è l'emittente diocesana che porta, diciamo, il messaggio anche evangelico. E quindi a volte ci interroghiamo su qual è il modo migliore oggi e più efficace per riuscire a raggiungere anche altre persone che non sempre seguono un determinato. Ci può dare qualche spunto per migliorare la nostra attività? Grazie.
Allora, io penso che non esiste una ricetta unica, per cui ci sono anche qui identità diverse, ed è evidente che si tratta anche di strade e di identità, di modalità, stili che possono essere diversificati, devono essere diversificati. Penso che parliamo del mondo della comunicazione e allora è evidente che il riferimento va al pensiero, va agli argomenti. Sul diffondere però stili, pratiche, che sono quelli evangelici, ma che sono anche quelli di una buona cittadinanza, come sul tema che stavamo parlando, perché non è di pertinenza, non è di appannaggio di chi è cristiano. Io ritengo che non può non esserlo per un cristiano, perché non accorgersi di chi sta male e voltarsi dall'altra parte non appartiene alla visione cristiana. Però, voglio dire, su questa cosa troviamo una sintonia con tantissima gente. Ecco, allora dicevo strade diverse, quella della comunicazione è più sul tema appunto del pensiero, degli argomenti, delle parole, dei messaggi. Ecco, se rimane tutto questo disincarnato, rimaniamo soltanto in un pezzo estremamente ridotto. Quando invece si alimentano le motivazioni per un'esperienza, per partecipare, e allora così mi aggancio ancora alla settimana sociale dei cattolici sulla partecipazione, oggi il rischio è quello che siamo in una crisi della partecipazione. Cioè ci fermiamo sul tema delle parole, che tante volte sono parole di lamento, parole di odio, sono parole di pettegolezzo, di gossip, e per certi versi, per fortuna che magari ci si ferma alle parole, no? Che non diventino atti di odio e così via. Ecco, invece riuscire anche ad accendere un po' i cuori, oppure anche a raccontare e far venire il desiderio di partecipare, perché si può fare qualcosa, cioè è possibile. Leggevo qualche articolo così che facevo un po' pensare su quell'occupazione del tasso a Roma, no? A parte degli studenti e così via. Però il rischio è quello di da una parte continuare a lamentarci che non si partecipa e dall'altra parte di criminalizzare se dei giovani, ma quanto tempo è che non si sentiva che dei giovani si impegnavano per qualche, che reclamavano una scuola un po' più adeguata, una didattica un po' più innovativa e pertinente. Cioè, ci rendiamo conto che questi sono, che crescono da bambini con i video migliori della Walt Disney o di tutte le altre case cinematografiche e così via, e poi c'è una didattica che magari è rimasta ferma. E loro stanno dicendo, ma la scuola deve cambiare. Certo, è impossibile trovare l'insegnante perfetto. Io ho insegnato per tantissimi anni, è possibile. Però l'insegnante appassionato sì, e fa la differenza, che ti dà gli strumenti per andare avanti. Io penso questo, l'informazione, per cui che ognuno a suo modo però ti racconta la cosa, ma anche aiutando a capire altri aspetti, cioè non soltanto quello un pochino, ecco, questi giovani qui sì, hanno fatto dei danni per qualche migliaio di euro nella scuola, ed è deprecabile. Però, mi viene da dire, ecco, però dobbiamo aiutare i giovani a partecipare, a prendersi a cuore. Ecco, assolutamente, però io sono contro ad ogni violenza, occupazione e così via, ecco, cioè non è che voglio incentivare questo, no? Non vorrei lasciare equivoci, ma raccontare le cose dentro una dinamica per le quali invece, cioè, non spegniamo, perché la vita non è fatta solo di chi si lamenta e sta a guardare, ma anche di chi magari sta provando a anche piste o segnalando questioni non adeguatamente affrontate. Io penso che la questione delle persone vulnerabili, fragili, l'ho accennata poco fa, ma anche la questione educativa, quella dei giovani, merita molto più investimento, a livello anche sociale, istituzionale.
Grazie. Tornerei un attimo sull'intelligenza artificiale. Lei ci esortava a andare incontro aperti, no? senza pessimismi preconcetti, però io credo che sia difficile liberarsi da una diffidenza montante che nasce sia dall'inadeguatezza nostra a capire, sia da prospettive, è stata citata la fantascienza più volte, no? È stata capitale della fantascienza del festival degli anni 60, da certi rischi che sono stati delineati nella fantascienza, penso a Leiber, la presa di possesso della realtà, ecco, da parte di un'intelligenza artificiale la quale è in grado poi, per esempio, di costruire pixel per pixel un filmato di qualcosa che non esiste. E allora come è possibile andare incontro senza diffidare, disposti a credere senza riservarsi, ma questo chissà se è vero, chissà se non l'hanno costruito al computer, tutto, l'intelligenza del computer, l'elaborazione immagini computer e tutto quanto. Questo è qualcosa che io trovo molto difficile, nel senso che c'è questa concentrazione di potere che passerà probabilmente per le mani degli uomini, ma rischia veramente di finire solo le macchine, insomma, a un certo punto.
Io penso che di fronte a certe sfide possiamo essere preoccupati, possiamo essere pensierosi, però nella mia prospettiva di credente è il non essere pessimista, che è un'altra cosa. Ecco, per cui preoccupato sì, perché la questione è molto seria, però non disperato, non pessimista. C'è anche una fiducia che, cioè, sto parlando, l'abbiamo già detto prima, ma di fronte ad una categoria professionale di persone che rischiano la vita, cioè di persone che non si tirano indietro di fronte alle grandi sfide. Certo, avremo bisogno ancora di persone che con la loro coscienza non si arrendono di fronte a nuove sfide. Questo è vero, che non riusciamo adesso a prefigurare con chiarezza, non lo sappiamo, non siamo capaci. Però la storia non possiamo fermarla, la tecnologia non possiamo fermarla. Anzi, vorrei dire, Trieste ha questa cosa, forse, non so se ne è davvero così consapevole, che è città della scienza. Cioè, ci sono tantissimi ricercatori scientifici, cioè, questo è l'anno che è il centenario dell'università, ma insieme ci sono tante scuole, anche scuole scientifiche, post-universitarie. Abbiamo un centro di eccellenza extraterritoriale, no? Per cui quando sono entrato lì, ecco, non ero più in Italia, no? Ecco. Ma dici, ma com'è? Ma chi lo sapeva? Lì dicevo, Miramare, tu entri e sei in questo pezzettino. Cioè, ma io lo so che siamo in un clima che talvolta è antiscientifico, di sfiducia nei confronti della scienza, anti-Covid, dove c'è
Novax.
Novax, per cui no, dove tutto viene raccontato in altra. Ecco. Ma non perché la scienza ti dia sempre la verità. L'ho già detto prima. Questo è un modo vecchio di vedere la questione. Siamo in un cammino, in un processo. L'odierna epistemologia, ma odierna non vuol dire di questi anni, ma vuol dire almeno per il cammino degli ultimi 100 anni, cioè sul metodo scientifico per arrivare ad un risultato condiviso passa attraverso i processi di falsificazione, passa attraverso i processi per i quali ci sono delle ipotesi, ma ci sono anche dei punti non ancora risolti. Allora, non è possibile fermare questa traiettoria. Se anche volessimo fermarla noi, se ci fosse un governo che decide di fermare, tutto questo, ma in Corea non si fermano, in Cina non si ferma. Che questo possa essere utilizzato male, è vero, però tutto può essere usato male, anche la mia intelligenza umana può essere usata male, l'energia nucleare può essere usata male, tutte le innovazioni della biochimica, ma posso usarle per fare delle medicine o per fare delle armi. E allora non facciamo più le medicine? Non andiamo più avanti a studiare? Certo che è precario questo, cioè la pretesa di un mondo sicuro dove tutto è sotto controllo, dobbiamo rinunciare. E io penso che il crollo delle ideologie ha portato a questo, cioè non esiste più un qualche cosa che ti dà sicurezza. Che cosa rimane? Rimane la fragilità di un annuncio, che però c'è un amore che salva, dentro le contraddizioni. Però questo mi porta a non essere pessimista, a non essere chiuso nei confronti delle scienze, a camminare, ad essere responsabile, cioè a fare la storia, non a subirla. Per cui io penso che questa è la chiave per dire: oh, siamo a Trieste, cioè c'è la scienza, ci sono gli scienziati, ma che cosa si sta facendo a Trieste per la cura degli scienziati? Per onorarli. Qualcuno mi diceva: arrivano così tanti premi Nobel che Trieste non se ne accorge. Vanno, fanno la loro conferenza e vanno via. Trieste non se ne accorge. Allora, io penso che Trieste è città conflittuale, ma mi piace di dire è laboratorio di pace. Trieste in questo frangente è anche un laboratorio dove il dialogo con le scienze, perché non esiste la scienza, tante ormai, con un rischio di una specializzazione estrema, ma dove il dialogo umano per dire ma per andare dove, ecco, questo dobbiamo alimentarlo, ecco, sarà bello magari anche insieme, no?
Assolutamente.
Per cui dove ci troviamo,
noi ci siamo, Don Arrigo.
Sì.
Ci sono altre domande? Fabiana Martini.
Provando a raccogliere un po' alcune delle cose, delle provocazioni che sono emerse, e ripensando anche proprio a un incontro che abbiamo fatto domenica al Trieste Film Festival sulle immagini della guerra, eccetera, mi pare che forse quello che dovremmo provare a ricostruire, e dico una cosa banale, ma molto spesso diciamo il banale, no? Il linguaggio del villaggio, e quindi è quello che deve in qualche modo chiamarci in causa, e forse quello di ricostruire, no? Il patto di fiducia tra chi dà la notizia e chi in qualche modo la riceve, no? Anche se poi queste distinzioni sono sempre meno evidenti, no? E sempre più mobili. E credo che questo, che poi sono alla base anche, no? Della nostra professione, passi anche recuperando una prossimità che forse abbiamo un po' smarrito per strada, no? Ecco, a noi piace sempre ricordare quello che diceva Capa, no? Diceva: se la foto non ti è venuta bene vuol dire che non sei andato abbastanza vicino, no? Ecco, oggi c'è un po' la tendenza, per tutta una serie di ragioni che non stanno solo nella volontà del giornalista o della giornalista, ma anche nella mancanza di risorse, in tutta una serie di problematiche,
Non andare abbastanza vicino,
no? Quindi nel fare le cose magari dalla scrivania, dal desktop, no? In qualche modo garantire quella prossimità che ci richiamava Papa Francesco in un messaggio di qualche anno fa, che non è solo una prossimità fisica, evidentemente. Quindi mi chiedo, no? E ci chiedo, provo a così condividere, no? Questo interrogativo. Che cosa possiamo fare, anche che cosa può fare la città, la comunità cristiana, anche che si prepara ad accogliere le settimane sociali, che hanno proprio anche questo tema, perché poi come dire, sappiamo che l'informazione è fondamentale, no, per arrivare al cuore della democrazia, no? Anche lì favorire, no, una partecipazione credo sia fondamentale per poi, ecco, ricostruire anche lì quel patto di fiducia che è venuto meno soprattutto per quanto riguarda i giovani, perché se noi poi vediamo le percentuali, no, di astensionismo, sono, come dire, drammatiche e riguardano in particolare i più giovani. Quindi ecco, c'è qualcosa di particolare che possiamo fare tutti insieme per, oltre a cercare, no, di garantire sempre, cosa che tanti di noi insomma fanno, no? Tanti, di andare lì dove le cose accadono per incontrare le persone che in qualche modo le vivono e raccogliere da loro poi anche concretamente, no, la testimonianza e il racconto di quello che succede.
Io non ho la risposta. No, davvero, sinceramente, io penso che la partecipazione o democrazia per il versante, diciamo così, laico, sociale, politico, e la sinodalità sul versante ecclesiale dicono che la risposta dobbiamo cercarla insieme. Cioè, penso che si posso anche, non mi mancano le parole, vedete, cioè posso improvvisare, dire qualcosa, ma non sarebbe sufficientemente pensato. Penso che però insieme siamo chiamati ad aiutarci. Penso che sia questo il bello, che c'è l'ordine dei giornalisti, che ci sono organizzazioni che legano insieme, per le quali mi viene in mente la battuta che faceva, se non sbaglio, proprio nei due ambiti diversi, Papa Francesco, che un buon giornalista deve avere le suole delle scarpe consumate, no? Per cui deve, ma anche l'evangelizzatore, no? Deve anche questo sapere, il pastore deve sapere andare incontro e deve camminare e avere le suole consumate. Per cui, però, ecco, sono, sì, sono le metafore che accendono un pochino il desiderio di quello che però Fabiana ha già espresso molto meglio. Come riuscire a farlo? Io penso che anche quello che si sta facendo adesso con le iniziative per onorare a 30 anni dalla strage di Mostar questi giornalisti sia un modo per rinnovare questo impegno a starci dentro la realtà anche quando è faticoso e pericoloso. Penso che il riuscire a ma anche a vivere i mezzi di comunicazione già loro al loro interno in modo un po' partecipato è una scuola che poi uno riuscirà in qualche modo ad esportare da altre parti. Intendo dire che il discernimento critico delle situazioni, talvolta, se siamo soli, può essere molto difficile e impegnativo. Ma se invece c'è una redazione, se invece c'è un gruppo, allora questo può confortare, questo può aiutare. C'è qualcun altro che ti aiuta a cogliere altri aspetti. Allora, se la partecipazione la si vive già anche dentro le nostre professioni, dentro quello della comunicazione, ma anche, ecco, prima dicevo, a livello ecclesiale, stiamo continuamente ridicendo questa sinodalità, per cui, cioè, non si tratta soltanto di avere l'autorità illuminata. Ecco, sì, quando ero scolaro, no, c'erano i despoti illuminati, no? Per cui gli austriaci erano con i despoti illuminati, no? Così era la mia maestra che insegnava, no? Ma non abbiamo bisogno adesso solo di qualche despota illuminato, abbiamo bisogno di persone, di organizzazioni che sanno leggere la realtà e aiutano a leggerla, ecco, in ogni versante, dentro l'economia, dentro la politica, dentro le comunicazioni, nella Chiesa. Allora forse riusciremo anche a prima avevo già detto, fare esperienze poi. L'educazione non passa solo attraverso le idee. Io penso che talvolta, ecco, solo, ma anche attraverso esperienze, cioè i giovani sarebbe bello, chissà, se si riesce a fare maggiori gruppi redazionali nelle scuole, dove dei ragazzi imparano ad andare alle fonti, si muovono loro ad andare a fare l'intervista, non si accontentano soltanto di mettere insieme quello che hanno trovato nel web per fare l'articolo. Nella scuola Dovero avevamo inventato questa cosa, era una scuola paritaria, cattolica, che questo ti dava la libertà di poter sperimentare qualche cosa, una didattica anche un po' diversa. Per cui finito il... avevamo poi scelto di fare trimestre e pentamestre, ma finito il trimestre, sospensione delle ore normali di scuola. Qualcuno doveva fare dei corsi di recupero, perché era troppo indietro. Ma cosa facciamo? Gli altri stanno lì in classe ad ascoltare, a ripetere ancora quelle cose che già hanno acquisito e così via, no? No, voi studiate per vostro conto, si annoiano. Per cui moduli dove si iscrivevano come all'università e dove la stessa cosa poi a metà del pentamestre. C'erano le pagelline, recupero per chi doveva recuperare, gli altri una settimana di moduli dove uno si iscriveva. E uno poteva iscriversi dalla prima alla quarta, la quinta aveva moduli un po' diversi in vista dell'esame di maturità, delle tesine, dell'orientamento, eccetera. Si facevano dei moduli che poteva essere, per esempio, di economia e di diritto. E siccome era liceo classico e liceo scientifico, poi è diventato anche sportivo, prima era a indirizzo sportivo, poi è diventato proprio sportivo, però non c'erano materie giuridiche e economiche. Ma quanti che fanno il liceo classico o scientifico poi vanno a fare giurisprudenza piuttosto? Moduli di approfondimento ulteriore invece di quello che in qualche modo aveva a che fare con la medicina, con e così via, no? Perché c'erano, poi che uno fa il liceo classico, il liceo scientifico, si iscrive a medicina, passa, ruba il posto a qualcuno, ma dopo un anno cambia, perché non gli piace. Però intanto ha rubato il posto a qualcun altro e non abbiamo medici. Per cui moduli dove uno si iscriveva e poi c'era quello sulle comunicazioni. Mi è venuto in mente per questo, solo dimenticavo di raccontarlo. C'era quello sulle comunicazioni. È bellissimo, perché poi è nato che c'è il sito redatto da loro, c'è la testata giornalistica dove... Ecco, io penso anche davvero a una scuola un po' diversa dove certe cose ora con i mezzi che hanno a disposizione, cioè noi va bene, gli diamo i libri, ma... cioè forse diamogli l'iPad e la connessione e poi che siano online e che evitiamo con materiali di approfondimento, educhiamo il senso critico, no, certe nozioni di base servono, facciamogli fare un po' più di esperienza. Stavo dicendo, per esempio, sulla comunicazione. Esperienza di partecipazione però. Cioè non del reporter solitario, coraggioso, no? Indiana Jones che va per suo conto, ma invece con la piccola inchiesta, no? Ecco.
Grazie. Volevo solamente chiedere al Monsignor Vescovo se condivideva quello che adesso vi dirò. Io sono Gianluigi Uo, sono responsabile per Trieste del Movimento Apostolico Ciechi, un'associazione cattolica, la principale associazione cattolica dei movimenti. Vorrei arrivare al punto. perché? Perché appunto la democrazia quest'anno sarà tema della 50ª settimana sociale. Condivide con me quando dico che la democrazia, il migliore segno, la migliore testimonianza di democrazia non è tanto il poter andare a votare, ma quando la gente si sente ascoltata. Perché dico questo? Perché tante volte magari noi vorremmo chiedere questo o quell'altro, vorremmo cercare qualcuno che ci ascolti anche nelle inoltrare le nostre istanze, eccetera, eccetera. E i notabili di turno ci chiedono sempre: ma voi non avete una vostra associazione? Sempre questa associazione, che molto spesso invece di collegarci con il mondo che ci interessa conoscere, ci fa ombra. Perché diventa autoreferenziale e quindi diventa una barriera tra noi e il mondo. E io penso che forse come operatori dell'informazione, io faccio più attività libraria che giornalistica, e io penso che forse noi dovremmo avere questa accortezza di dare voce a chi nemmeno chi lo rappresenta dà voce. Ecco, io penso che proprio dovremmo fare questo, vorremmo sapere se condivide questo.
Condivido il 100%. Grazie dell'intervento e penso che a livello sia sociale che ecclesiale abbiamo bisogno di essere aiutati in questo, perché noi sappiamo che talvolta presi dalla frenesia delle mille risposte che siamo chiamati a dare, rischiamo di non fermarci ad ascoltare. E a volte abbiamo bisogno invece di essere richiamati a questo. Ed è vero che non possiamo accusare semplicemente i cittadini di una disaffezione nella partecipazione perché votano poco, se continuamente sperimentano quello che lei ha detto, il non sentirsi ascoltati. È vero che la politica poi ha a che fare con la ristrettezza dei mezzi, perché i bilanci non sono infiniti, perché occorre fare delle scelte. Però si tratta anche di saper incontrare per cogliere che almeno quell'istanza io la ascolto e la colgo come meritevole di ascolto. Poi iniziamo il processo per verificare quanto siamo in grado di fare. Il paradosso è questo, che abbiamo dilatato così tanto i mezzi di comunicazione e le persone sono sempre più sole, cioè non si sentono ascoltate. Ma come? È così facile muoverci con l'automobile. Ho detto mezzi di comunicazione tutti, per cui una volta per spostarsi era così faticoso, no? Abbiamo i telefoni, abbiamo le mail, abbiamo i social, abbiamo e così via, e le persone sempre più sole. Perché? Perché ne facciamo un uso autoreferenziale, dove il protagonista sono io. Non c'è spazio per l'altro con il suo bisogno di riconoscimento o di ascolto, come è stato detto. È paradossale, però ce l'ha detto Ugo questo, cioè paradossale perché questa grossa verità ce la dice uno che sperimenta che talvolta lui deve lottare di più per, ho detto muoversi per esempio, però mi risulta che Ugo ha inventato qualcosa di... no, o sbaglio?
Ma diciamo che io avevo sempre un po' quest'idea, no? Perché molto spesso, almeno nella realtà che vivo qui a Trieste, c'è un amore frenetico verso la figura di chi rappresenta. Cioè a Trieste si sta bene se si è rappresentati o se si rappresenta. Se si è dei cani sciolti, si è lasciati così da soli. Non c'è una persona che ci dia un consiglio, che ci dia una mano, che ci dica vada da questo, vada da quello, vada a nome mio, eccetera, eccetera. E deve fare tramite la sua associazione, ma l'associazione non può fare tutto.
Allora, che cosa può fare il mondo della comunicazione? Io ho saputo esattamente lunedì, due giorni fa, che a Trieste è stato inventato questo bastone multimediale.
Sì, ce l'ho anch'io.
A Trieste?
Sì,
e, e adesso tante città in tutto il mondo stanno importando questa cosa. Rilanciate le notizie belle.
Sì, che... infatti dei servizi...
Ma io che sono arrivato l'ho scoperto soltanto 2 giorni fa. Io dico che ci sono notizie belle da rilanciare continuamente, dove c'è il desiderio di un ascolto, di un'inclusività, di una partecipazione che deve muovere intelligenze e deve muovere tutti, perché quel bastone, mi pare di aver capito, si sta muovendo le istituzioni.
Questo è il segnalettico.
Ecco. No,
ma io ho sempre detto, no, che purtroppo la parte che qui, diciamo, le brutte notizie sono le notizie più amate. Ci abbiamo visto una città dove si vuole sempre raccontare ciò che va male, tant'è vero che vi racconterò un piccolo aneddoto che mi è capitato, diciamo, quando lavoravo qua da queste parti. E c'era uno che diceva: sapete la Triestina che ha perso? E a un certo punto io dico: uè, ma lei mica contenta, ma credete che Triestina ha perso? E mica è contento, perché? Ma come, perché? E se non perdeva, se diceva, di che cosa vi lamentavate?
Beh, questo è un adagio non solo triestino, ma insomma, sì. Sappiamo che sono le cattive notizie che fanno notizia, non le buone, però sì, soprattutto di questi tempi abbiamo bisogno di buone notizie. Ancora il professor Battisti.
Non voglio trattenervi troppo, però altrimenti non venite più a trovare.
Facciamo l'ultimo intervento allora, il professor Battisti, che è anche nostro consigliere dell'ordine.
È piaciuto molto quello che lei ha detto, cioè che dobbiamo abituarci a vivere nell'incertezza. Infatti un cristiano ha un'unica certezza, che è il cammino, no? Verso la certezza, appunto. Però mi sembra che dovremmo abituarci veramente ad accettare l'incertezza un po' dappertutto. Neanche la scienza ci dà certezza. E noi come comunicatori abbiamo il problema, perché molte cose sono così non palesi, che prendiamo per scienza quello che molte volte è marketing. Perché sì, c'è la scienza, ma poi la scienza, anche l'intelligenza artificiale, in realtà è tecnologia, e dietro c'è l'economia del potere. Allora, se non riusciamo a fare questa decodifica, né bene né male, faccio un esempio così veloce. Negli anni 30 alcuni paesi hanno lanciato la televisione come fenomeno non ancora di massa, ma doveva diventare di massa: Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania in particolare. L'Italia no, praticamente. E perché l'hanno lanciata? Perché hanno messo in produzione il tubo catodico, che era l'elemento fondamentale per i radar. Come i computer servono a produrre il chip e a ridurre il costo delle armi. Non è divertente, ma molte volte noi ignoriamo questa catena. Io ho avuto il privilegio di essere la prima generazione dei giornalisti scientifici, poi tanto scientifico ero che sono passato all'Accademia, dove mi trovavo più a mio agio. Quindi queste cose le ho vissute con dolore, e questo mi interroga come accademico, come giornalista, mi interroga come cristiano, e mi rende difficile e pesante a volte anche scrivere le cose, perché poi molte cose sembrano controcorrente, mentre in realtà non lo sono, sono semplicemente un disvelamento. C'è chi va a rischiare la pelle sul campo di battaglia, c'è chi invece accetta un certo biasimo perché scopre i veli, che sarebbe piacevole. E ci sarebbero tante cose da dire, ma il tempo è un tempus fugit, e quindi personalmente la ringrazio questa disponibilità che ci ha dato e delle illuminazioni che ci ha portato.
Sono io che ringrazio lei, ringrazio tutti. Sì, anch'io prima avevo cercato di dire sì, ci sono i reporter di guerra, ma c'è davvero la professionalità su ogni altra frontiera che merita davvero di essere onorata e per ogni qualvolta con coraggio si è al servizio di questa deontologia, di questa professionalità. Ne siamo tutti consapevoli che una democrazia, una pace senza una libera comunicazione, ricerca, giornalismo è qualcosa di falso, cioè non sussiste. Per cui è evidente, questo a mio parere, ma non era l'argomento di oggi, San Francesco di Sales è proclamato un santo per la sua dolcezza e amabilità. Io prediligo una comunicazione, se vogliamo riprendere altri termini coniati qui a Trieste, non ostile, e pertanto una comunicazione che ha un suo stile di garbo, di correttezza, non invece di un'aggressività malevola che rischia sempre di essere... ecco, allora, però su questo ci saranno altre occasioni.
No, senz'altro. Mi sembra, a cominciare da lunedì, Luciano, vero, che Monsignor Vescovo sarà al Circolo della Stampa per un incontro, a che ora?
Alle
17.30. Beh, quindi ci diamo appuntamento.
Sì, lì spazieremo magari un po' più su altri temi. Va bene.
A breve. Bene, grazie quindi al Monsignor Vescovo, a Don Enrico. Grazie a tutti i colleghi che così numerosi hanno partecipato alla messa e poi all'incontro, e quindi ci ridiamo appuntamento a breve per altri incontri. Sì. Grazie.
Grazie a tutti voi. Grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!